sul Salmo 32. Il Salmo 32 oggi ci accompagna nel nostro ascolto della parola del Signore. Salmo 32. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità, e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano, tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsura di estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. E quanto straripano le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio. Tu mi proteggerai nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo o come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare col morso e con la briglia, altrimenti non si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Cos'è che ti fa felice? Fai questo esercizio questa mattina e pensa di completare questa breve affermazione. Io sono felice quando? Completala. Cos'è che ti fa davvero felice? Io mi godo la vita davvero quando? Pensa di riempire questo spazio. Cosa c'è? Forse qualcuno di noi dirà, io sono felice, mi godo la vita quando sono in vacanza. Forse io mi godo la vita quando non avrò più debiti. Forse mi godo la vita quando il mio conto in banca sarà particolarmente ricco o consistente. Io sarò particolarmente felice quando i miei figli mi obbediranno. Io sarò felice quanto la mia relazione con mia moglie, con mio marito funzionerà. Cos'è che ti rende felice? Davvero? Chieditelo. Ti sei mai fatto questa domanda? Dove sta la tua più profonda gioia? Noi spesso tendiamo a rispondere a questa domanda con cose temporali, con cose fisiche. E pensiamo, se la mia vita funziona bene dal punto di vista fisico, se la mia emotività o d'emozione è funzionante, se io sono se le mie finanze sono sane, se il mio lavoro funziona, se le mie relazioni più o meno ci sono, allora io sto bene, sono beato, sono felice. Ora, non c'è nulla di sbagliato in tutto questo. Però davvero, sono queste cose che ti fanno felice? Sono queste cose che ti danno gioia profonda? Il Salmo ci dice qualcosa di diverso. E questo Salmo che abbiamo letto ci dice che tu potrai fare tante ricerche nella tua vita. Ma la vera gioia, la vera felicità, la vera pienezza della tua vita la incontrerai soltanto quando avrai una coscienza pulita e un cuore sano. Queste sono le uniche cose che ci fanno davvero felici. Quando la nostra coscienza sarà pulita e quanto il nostro cuore sarà sano, integro. Ora, non è facile. La scrittura parla di questo spesso. Salmo, leggo alcuni versi, quando la scrittura parla di beatitudine, va proprio in questa direzione. Salmo 1 dice esattamente questo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non siede in compagnia degli scherditori, ma beato l'uomo il cui diletto, la cui gioia, la cui passione, il cui piacere, il cui godimento è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Beato l'uomo, oppure Salmo 94, beato l'uomo che tu disciplini, che tu correggi, oh Signore. Beato l'uomo che acquisisce la sapienza da Dio. Amici, la nostra vita ha bisogno di un aggiustamento. Ognuno di noi ha bisogno di una correzione. Ognuno di noi ha bisogno di una rimessa, di una correzione, di una sistemazione complessiva affinché possiamo godere di queste benedizioni. La cosa più importante nella vita, dice Davide, che è l'autore di questo salmo, è quanto io e te godiamo di questa benedizione, di questa beatitudine, di questa pienezza che viene da Dio stesso. Ora sapete, questo salmo, il salmo 32, è stato scritto in un periodo particolare della vita di Davide. Salmo 32 è stato scritto in un periodo molto difficile. Ci sono due salmi nel Salterio, nel libro dei Salmi, che parlano più o meno della stessa cosa, che fanno riferimento agli stessi fatti nella vita di Davide. E sono il Salmo 32 e il Salmo 51. Il riferimento è in 2 Samuele 11 e 12, quanto Davide è colpevole di adulterio. Quanto Davide vede Bathsheba, commette adulterio con lei, e poi inventa tutta una strategia per coprire questo peccato, no? Per fuggire dalle sue responsabilità, e in quella circostanza, dopo circa 9-10 mesi da questo fatto, viene incontrato da Natan, un profeta, un uomo di Dio, che lo incontra e gli dice: guarda Davide, gli fa capire con la potenza, con la parola di Dio, guarda Davide che quello che tu hai fatto è grave, tu devi pentirti. E Davide scrive, no? Immediatamente scrive il Salmo 51. Il Salmo 51 è questa esigenza immediata che Davide sente di chiedere perdono al Signore. E dopo poco tempo, no? Davide già nel Salmo 51 si prende un impegno: io istruirò il tuo popolo in base alla mia vicenda. E dopo qualche mese scrive ancora il Salmo 32, dove si ricorda ancora una volta di quello che è successo. E quindi il Salmo 32 è collegato col Salmo 51, perché in qualche modo è Davide che riprende un episodio importante della sua vita, un fallimento grave. Davide l'aveva combinata grossa, la sua vita non funzionava più, era completamente a terra, non c'era umanamente nessuna speranza per Davide. Davide si ricorda di questo fatto della sua vita e di come Dio è intervenuto per correggere, per sistemare, per rimettere a sesto la sua vita. E il Salmo 32 nasce da questo contesto ed è un salmo, ricco, denso, perché Davide che riflette ancora una volta e dice: Signore, io voglio dire al tuo popolo ancora una volta qual è la chiave della felicità, qual è la chiave della gioia, qual è la chiave della pienezza. Voglio ricordare al tuo popolo ancora una volta che non perdano tempo in cose temporali che svaniranno, che non perdano tempo a sistemare dei dettagli inutili, ma che davvero possano scoprire la cura, la guarigione, la pienezza, la passione, la gioia, la guarigione che arriva soltanto da Dio, che soltanto Dio può dare. E Davide fa questo percorso molto interessante che io volevo guardare assieme a voi questa mattina. E Davide inizia questo salmo, no? Guardate i primi due versi, perché questo salmo è un salmo, che rappresenta un itinerario per noi per scoprire la vera felicità, per scoprire la vera gioia, per scoprire la vera pienezza della vita. Amici, lo sappiamo tutti, c'è nel nostro cuore qualcosa che segnala un vuoto profondo che soltanto Dio può riempire. C'è un disagio che non riusciamo a sistemare, ad acquietare. C'è questa esigenza di che qualcosa sappiamo, ma anche se non riusciamo a descriverlo fino in fondo, sappiamo che anche se tutte le cose attorno a noi sembrano perfette, sembrano funzionanti, sappiamo che non siamo davvero a posto. Sappiamo che c'è questo tentativo. Sappiamo che c'è un quid che ci manca, qualcosa che ci dia senso. E allora il mondo contemporaneo cosa fa? Facendo leva da questo bisogno esistenziale che è comune a tutte le culture, a tutte le razze, a tutta la storia dell'uomo, inizia a pensare a strategie umane per soddisfare questo bisogno, no? E anche oggi ce ne sono. Guardati attorno quali sono, come le persone cercano di soddisfare, di trovare la vera felicità. Chi non conosce Dio ha bisogno di qualche sostituto di Dio che gli dia, no, la stessa, cerchi di dare, come dire, gli stessi benefici. Pensa all'ossessione, no, per certe forme di diete contemporanee. Ora, per carità, l'alimentazione è importante, ma noi non siamo quello che mangiamo, o alla cura dell'aspetto fisico, o alla passione, no, per certi sport, o all'attenzione che si ha, no, verso alcune cose, come dire, esterne, che passano, che durano poco, alla ricerca sfrenata del piacere, all'edonismo in ogni circostanza, sempre e comunque, al pensarsi al centro dell'universo, non sono altro che tentativi di sostituire Dio con qualcos'altro, al carrierismo, al pensare alla vita come una scalata continua. C'è un bisogno esistenziale, tu lo sai. Ognuno di noi deve avere un motivo per la quale la mattina si alza, si guarda allo specchio e dice: questo è il motivo della mia vita oggi. E la Bibbia ci dice che se questo motivo, se questo scopo non lo troviamo in Dio, non è nella sua parola, sarà uno scopo che prima o poi ci deluderà e molto probabilmente ci distruggerà. E Davide ha fatto questa esperienza. Lui si sentiva al capo del mondo, al vertice della sua carriera, della sua vita, era re, era un leader incisivo in Israele, aveva tutto sotto i suoi piedi, poteva apparentemente permettersi tutto. Cosa fa? Vede una bella donna e dice: beh, d'accordo, non dovrei farlo, ma chi è che mi impedisce di avere una relazione sessuale con questa? Io posso fare tutto, non sono tra l'altro il re. No, posso permettermi, sapete quanta fatica per gestire il popolo, no? E quindi lo fa. E subito dopo scopre che in realtà aveva sostituito Dio con il suo piacere, con il suo orgoglio, con la sua persona. E delle conseguenze terribili derivano da questo. E Davide soltanto non insiste nel suo peccato, ritorna a Dio e chiede: Dio, adesso rimetti tu a posto la mia vita. Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Guardate qual è il problema di Davide. Davide usa tre termini importanti per ognuno di noi. Sono tre termini che descrivono qual è il suo problema fondamentale. Davide dice che il suo problema fondamentale si può descrivere in tre modi. Beato l'uomo la cui trasgressione. Il problema dell'uomo è che noi siamo trasgressori, che noi abbiamo un peccato e poi che noi siamo iniqui. Verso 1 e 2. Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata. Sapete, il termine per trasgressione nell'ebraico significa letteralmente fuggire, essere ribelli. E questo è il primo aspetto del problema dell'uomo, è essere ribelli, cercare di fuggire, scappare da Dio, ricercare altre protezioni, altre benedizioni. L'uomo è un trasgressore. Cerca di fuggire tutta la vita spesso è un tentativo di fuga, no? E noi sfuggiamo, non fuggiamo dagli altri, noi siamo, non fuggiamo dalle regole di questo mondo, ma in realtà, no, la persona da cui io e te spesso fuggiamo è Dio, siamo trasgressioni, siamo ribelli verso di Lui. Vi ricordate? Davide, Salmo 51, sempre, Signore, è verso di te che ho peccato, è verso te solo. Certo, gli effetti del nostro peccato, della nostra stupidaggine, della nostra testardaggine spesso riguardano anche gli altri, ma il problema fondamentale del peccato è che noi siamo ribelli verso Dio. È essenzialmente verso di Lui che sbagliamo, che trasgrediamo, che offendiamo, da cui fuggiamo. E Davide è chiaro, dice, Signore, siamo essenzialmente, noi siamo dei trasgressori. Noi non capiremo la gravità della nostra condizione se non abbiamo bene in mente questo fatto, che la vera trasgressione, il vero peccato, è in primo luogo ed essenzialmente un'offesa a Dio, alla sua santità, alla sua persona, alla sua perfezione, al suo amore. Quanto io e te trasgrediamo, quanto io e te sbagliamo, non stiamo offendendo gli altri, anche, ma essenzialmente è Dio, è Lui che risulta offeso, è Lui l'interlocutore principale. E Davide dice, io ho trasgredito. Ma non dice soltanto che c'è soltanto trasgressione, usa un secondo termine, è peccato. Ancora, la cui trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Oggi noi abbiamo una pseudocultura religiosa che ci illude, ci dà l'illusione di comprendere questi termini, ma in realtà non li comprendiamo. Perché sai cos'è il peccato? No, quando la Bibbia parla di peccato, parla essenzialmente di una cosa, di qualcosa che manca il bersaglio, di un qualcosa che è andato fuori posto, di un qualcosa, come dire, che non è stato pensato per quello, ma che si trova adesso lì. E quanto nell'ebraico si usa questo verso, questo verbo, questo termine, il peccato, si fa riferimento, no? È tipico di un tiro con l'arco, no? La cui freccia non colpisce con precisione il bersaglio per cui era stata pensata, è andata fuori, eh? Ha mancato il bersaglio. E questo è il peccato. È avere una vita che ha fallito, che è fallita, che ha mancato il bersaglio, che si ritrova, no, in una condizione, in una posizione dove non doveva essere. Io ho peccato, dice Davide. Signore, io ho peccato, e questa è la mia condizione. Non soltanto sono stato ribelle, ma Signore, ma ho mancato il bersaglio, ho fatto una stupidaggine, sono fuori. E Davide insiste ancora, però non dice che il problema è soltanto questo, dice che il problema, guardate com'è, è multidimensionale, ha tre dimensioni, è come indossare sapete quegli occhialini in cui al cinema hai una sensazione, no? Di essere immerso completamente, di non essere con uno schermo piatto. E la terza cosa che dice Davide è che il mio problema non è la trasgressione, non è il peccato, verso due, il mio problema è anche l'iniquità. Che cos'è l'iniquità? È la corruzione, è il contagio, è la confusione, è il marciume diffuso. Questo è il problema che Davide individua e dice, questo è il mio problema, Signore. Il mio problema è questo, no? Il mio problema è esattamente questo, che c'ho una trasgressione. Io mi sento in questo modo, che ho un peccato, che ho un'iniquità. La cosa straordinaria però è che guardate subito come questi termini sono usati. Questa trasgressione è perdonata. Questo peccato è coperto e questa iniquità non è imputata. Cosa ci sta dicendo Davide? Ci sta dicendo una cosa molto semplice. Che lui è partito dal constatare qual è la realtà, non ha nascosto il problema, non ha fatto come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, ha riconosciuto qual è il problema, è partito dal dato di realtà E poi l'effetto di questo riconoscimento è, lui sa che questa trasgressione è stata perdonata. Ora, anche qua, cosa significa? Che la mia ribellione è stata perdonata. Significa che la mia ribellione, Davide sta dicendo, il peso della mia condizione, della mia situazione, era quello di avere una vita appesantita. Molto appesantita. Straordinariamente appesantita. Di avere una vita piena di pesi. Una vita talmente piena di pesi che mi stavano per schiacciare. Non riuscivo più a camminare. E allora avere le trasgressioni perdonate, sai cos'è? È Dio che invece che lasciare che tu sia schiacciato dai tuoi pesi, prende quel peso e lo porta a Lui. La mia trasgressione è stata perdonata, nel senso che adesso il peso non è più sulle mie spalle. Io lo so che, ad esempio, un esempio recente, so che al campeggio hanno avuto questa esperienza, erano in cima a un monte, c'era una croce, no? Allora per vivere questa dimensione hanno preso dei sassi che simboleggiano il peso del nostro fallimento e lo hanno portato ai piedi della croce. La croce ha alleggerito, il perdono è questo. Io non so quali sono i tuoi pesi questa mattina, ma so che ognuno di noi ne ha molti. Io so che ognuno di noi ha un bagaglio pesante con il quale cammina, cerca di vivere. E so che questi pesi a volte appesantiscono a dismisura la nostra esistenza. Io voglio dirti questa mattina che finché questi pesi non sono portati ai piedi della croce, questi pesi prima o poi ti schiacceranno. E Davide lo sperimenta. La mia trasgressione è perdonata. Usa un secondo modo per dire, per comunicare questo fatto. Guarda il testo. Perché dice non soltanto che la trasgressione è perdonata. La seconda cosa che Davide dice è che il mio peccato, cioè questo mancare il bersaglio, è coperto. Sapete cos'è questa copertura a cui si riferisce Davide? Si riferisce a una pratica dei sacrifici, no? Nell'Antico Testamento. In pratica c'erano degli animali che venivano sacrificati nel cortile del Tempio, no? Il sangue di questi veniva, come dire, sparso, diciamo così, diffuso, no? Nell'altare per coprire. E in questo modo questa copertura significava che Dio non guardava più ai fallimenti, ai peccati dell'uomo, ma c'era una copertura, c'era una protezione. Cosa sta dicendo Davide quando dice il mio peccato è coperto? Che Dio lo ha coperto. Cioè adesso il mio fallimento, il fatto che io e te abbiamo mancato il bersaglio, il fatto che abbiamo fallito, non abbiamo rispettato la legge di Dio, i suoi principi, il suo standard, la sua sovranità, la sua perfezione, il nostro peccato è stato coperto. Cioè Dio non lo considera più. È lì, è sotto. Dio non lo vede più. Una cosa coperta. Dio non la vede. È quello che ci dice la Bibbia altre volte. Salmo 103. No, se voi venite a me, i vostri peccati saranno lontani come l'Oriente dall'Occidente. Venite e discutiamo assieme. A quant'anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Dio li copre. Dio purifica. Quel mio peccato è stato coperto. La mia trasgressione è stata perdonata. E la mia iniquità, il mio senso di corruzione, il caos che si è creato attorno a me per la confusione, il contagio, per la mia stupidità, per il mio peccato, per la mia condizione. Cosa è successo? Guarda cosa dice il testo. Il testo dice, la mia iniquità non è stata imputata. Cosa significa? Significa che Dio non la conta. Vuol dire che nella contabilità celeste non c'è più. non è più un debito con lui. Questo è quello che Davide, questo è l'incipit, come Davide inizia. E Davide inizia, se tu vuoi davvero gustare di questa beatitudine, di questa felicità, no? Devi iniziare da qui, devi riconoscere che il problema comune a tutti noi è un problema, è questo problema, è che io e te abbiamo trasgredito, abbiamo peccato e siamo pieni di iniquità. Non è una grande visione dell'essere umano, lo so, ma è una visione realistica. È l'unica che può davvero permetterci di uscire dalle trappole della schiavitù. È l'unica che davvero può permetterci di vivere una vita piena, di avere un destino eterno. E subito dopo dice, guardate, questa miseria era tremenda. Perché dice, verso 3, finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Quello che sta dicendo Davide è che spesso noi sbagliamo perché magari ci rendiamo conto del nostro fallimento e della nostra condizione, però spesso sbagliamo perché non riusciamo a gestire il nostro peccato, sbagliamo perché non riusciamo a maneggiare il nostro problema, sbagliamo perché non riusciamo a trattarlo. Cioè il nostro, la nostra difficoltà è perché non sappiamo cosa farne del peccato. È quello che Davide sperimenta per quasi un anno nella sua vita. Lui stava lì, era consapevole di questo disagio, ma stava muto, stava zitto, non sapeva cosa farne. Pensava che, come dire, il tempo risolverà il problema. No, il tempo non risolve il problema, il tempo lo aggrava spesso il problema. E Davide dice esattamente questa: Signore, io per un periodo della mia vita non capivo come trattare il mio peccato. Qual era la strategia per uscirne, no? Ero lì, Signore, che non sapevo cosa fare. E quello che notavo, e guardate cos'era, ero lì e stavo zitto e le mie ossa si consumavano. E facevo lamenti tutto il giorno. C'era, sapete, questa tristezza, questa pesantezza, no? La tua mano era pesante su di me, il mio vigore mi inaridiva come d'arsura in estate. Signore, ero diventato, come dire, una persona spezzata, rotta, no? Non c'era più gioia di vivere, non riuscivo più a uscire da questa situazione, no? Davide non faceva altro, no, che cercare di risolvere il problema con le sue forze. Il suo tentativo era quello: ci penso io a sistemare questa situazione. Ho sbagliato, adesso sistemo io. Sapete quello che aveva fatto Davide, seconda Samuele 11? Aveva costruito un'architettura, no? Estremamente attenta. Betisheba stava con un militare che si trovava al fronte, lo chiamo, simulo qualcosa, facciamo finta che il figlio che verrà è figlio lui, poi lo uccido, insomma, no? Organizzo, manipolo questa situazione. Davide voleva gestire il peccato come lui diceva. Non funziona. Quante volte anche noi facciamo esattamente la stessa cosa, tanto che ne sanno gli altri, ma lo sistemo io, questa cosa me la sistemo io, faccio finta, no? L'inganno, le doppie facce, sotto sotto mi sistemo la cosa, no? E non dico nulla. Però quello che dice Davide è che a un certo punto questa strategia non funziona perché si sente spossato. Non funziona. È senza energie. A un certo punto diventa arido. Guarda cosa dice. Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Significa diventa asciutto, secco. Diventa qualcosa che non era. Io quando ho letto questo verso ho pensato a una cosa che ci è capitata un paio di anni fa. Abbiamo comprato un vaso, no, per una pianta, e all'interno di questo vaso c'era una qualcosa che assomigliava a una fogliolina secca, no, con un piccolo ramo, no? Sembrava, come dire, una foglia secca all'interno di un vaso che era stata sistemata lì così, che era caduta lì per caso. Poi guardando bene questa fogliolina, in realtà era un topolino secco, arido, schiacciato, inaridito, essiccato. Sembrava qualcosa che non era più. E Davide usa questi termini per descrivere la sua condizione. Signore, sono così. Sono inaridito come in estate per l'arsura. Questa è la sua condizione. Cari amici, il peccato non si tratta in questo modo. Questo è un trattamento che produce più problemi di quelli che ci sono, no? Il peccato non è, no? In questo modo non fa altro che farci rimanere nel peccato e aumentare il grado di distruzione del nostro peccato. Però verso 5 ci dice qualcosa. Ci dice qual è la via di uscita. Non è far finta di niente. La via di uscita non è far finta di nulla, non è simulare, non è inventare stratagemmi. La via di uscita non è organizzare la vita in modo tale che tutto sembri a posto, no? La via di uscita è molto semplice. Verso 5. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto le mie iniquità, confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Questa è la via di uscita. Vuoi davvero conoscere l'autostrada per la pienezza? Vuoi davvero intraprendere questo cammino verso la felicità, la gioia, la pienezza del peccatore perdonato? Qui c'è la chiave. Qua. Perché quello che fa Davide è esattamente questo. Guarda il verso 5, perché le parole sono importanti. La prima cosa che fa Davide, davanti a te ho ammesso. Cioè, la prima cosa che fa Davide non è nascondere, non è rinnegare, non è simulare. Davide ammette. La prima cosa che Davide fa è riconoscere. E Davide ammette. Cioè Davide dice, Signore, io vengo, Padre del Cielo, io vengo davanti a te e dichiaro, Signore, con piena consapevolezza, volontariamente, con tutto il mio cuore, confesso, ammetto il mio peccato davanti a te. Davide lo ammette. Non ci sono alternative, no? Davide sa che per essere purificato, per essere reso puro, questo è il passaggio fondamentale. Bisogna ammettere il proprio peccato davanti al Signore. Questa è la forza, no, del credente. Ma non è soltanto ammettere. Guardate il secondo termine che usa Davide. Davide dice non solo ho ammesso, ma poi non ho taciuto. Cioè, Signore, qui nell'ebraico il linguaggio in realtà è quella di un coprirsi con un vestito. Davide dice, io non mi sono coperto, sono stato nudo, così come tu mi vuoi. Cioè, mi sono esposto completamente, non ho taciuto, non mi sono coperto, non mi sono vestito, mi sono esposto. Signore, sono totalmente aperto. Guardate la cosa straordinaria di Dio. Se tu copri il tuo peccato ti distruggerà. Ma se tu scopri davanti al Signore il tuo peccato, Dio ti coprirà. Dio ti vestirà. E questo è quello che fa il Signore. Signore, io ho ammesso, Signore, ho taciuto. E poi il terzo passo non è soltanto riconoscere, non è soltanto esporsi così come siamo. Cosa dice Davide? Qual è il terzo passo? Signore, io ho confessato. Signore, io ho ammesso, io sono d'accordo, mi rendo conto. Signore, io mi sottometto con fiducia. Signore, io confesso che tu sei Dio e io non lo sono, che tu sei lo standard e io non lo sono, che quello che tu vuoi, che quello che tu dici è quello che va bene per me. Se tu dici che questo è peccato, anche se non lo capisco, è peccato, io mi sottometto, confesso la mia condizione. Amici, ora non so se questo è chiaro per noi, però a me a volte capita, e forse lo faccio anch'io alcune volte, quando qualcuno viene e mi chiede perdono, io a volte per, non so se per imbarazzo o per cortesia, dico sì, va bene, non preoccuparti. E quindi si liquida la situazione con un po' di leggerezza, no? Oppure magari ti capita a te, tu vai e dici, no, sai, scusami, ho sbagliato, no? Quindi c'è una certa velocità nel fare tutto, no? Sappiamo, no, è una cosa che, come dire, che è lì ai margini di una relazione. Ma Dio non è così. Dio non ci liquida con facilità, no? La Bibbia dice, Signore, chi è come te che perdoni i peccati e ogni iniquità e che garantisci l'eredità al tuo popolo, che ami a mostrare misericordia. Questo è Dio. Dio ha una passione, Dio vuole ascoltarci, Dio ha una passione per incontrarci in questo. Amici, non so se questo è chiaro per noi, perché il consiglio che subito dopo Davide ci dà va proprio in questa direzione. È il consiglio che dice, io adesso voglio darvi un consiglio a tutti, perché questo è quello che ho sperimentato io, ci dice Davide. Questa è la mia vita, così com'è stata. Nel verso 5 c'è questa diffusione di questo consiglio straordinario, no? E verso 6, perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non raggiungeranno fino a lui. Io voglio dirti questo, dice Davide, no, per favore, vai al Signore, vacci, qualunque sia la severità del tuo peccato, qualunque sia la gravità delle cose che caratterizzano la tua vita, qualunque, anche se i pesi che porti sono enormi, anche se la condizione del tuo passato è umanamente, no, inguaribile, qualunque sia la situazione della tua vita, Davide dice, no, vai al Signore, perché non c'è nulla di impossibile per Lui, nulla. Qualunque sia la gravità, qualunque siano le cose che tu pensi su di te o sulla tua condizione, vai al Signore, perché Lui promette liberazione, Lui ci promette libertà, Lui ci promette perdono, Lui ci promette salvezza. Non c'è peccato, non c'è peccato che possa ostacolare Dio da fare questo. Amici, questo non è facile, perché io ho incontrato diverse persone, no, che a un certo punto magari sono nate in famiglie cristiane e poi si trovano nella vita a percorrere strade, diciamo così, molto discutibili, no, molto pesanti dal punto di vista anche etico, confusione, peccati, ribellioni, trasgressioni, tutto questo miscuglio infernale. No? E poi magari però ogni tanto sentono questa attrazione verso il Signore, verso il Vangelo, verso la croce. E magari qualche volta capitano in chiesa, in una chiesa. No? E l'altra volta parlavo con una persona e mi diceva, e la invitavo a ritornare pienamente al Signore. Non un po' in modo, come dire, parziale o una o due volte l'anno. Dico, c'è la possibilità. Ritorna al Signore, e Lui, Egli ritornerà da te. E lei mi dice, io non so se posso farlo, non so se Dio potrà mai perdonare, non quello che ho fatto. Non credo. Ed è falso. Perché non c'è nulla che Dio non possa perdonare. Non c'è nulla che Dio non possa dire adesso ricominciamo da capo. Nulla. Io non so se la tua vita, se nel tuo cuore c'è questa sensazione. L'ho combinata davvero grossa. La condizione della mia esistenza è davvero troppo difficile. Nulla è irrecuperabile, no? Con Dio nulla è irrecuperabile. C'è speranza. Ed è quello che Davide incoraggia al versetto 6. Ogni uomo pio ti invochi. C'è la sicurezza che Dio interverrà. E se tu fai questo, se tu ascolti questo consiglio di Davide, se tu accogli questo consiglio che Davide sa, ti sta dando, perché lui stesso l'ha combinata grossa, ma Dio l'ha risolta, questa cosa. Davide dice, sperimenterai una sicurezza senza precedenti. Sicurezza, una protezione, senza se e senza ma. Guarda cosa dice il verso 6. Se tu vai al Signore, qualunque sia la tua condizione, se tu lo invochi, mentre può essere trovato, allora, anche quanto le acque straripino. Io vivo vicino all'Adige, e si racconta, no, di qualche decennio fa, come il fiume, no, qui in Trentino, come dire, ha fatto diversi danni, e alcuni hanno ancora questa memoria, questa paura. L'abbiamo visto anche qualche mese fa. A volte il nostro territorio si sfalda in modo così semplice, basta un'acquazzone e guardiamo queste ondate di, no, di acque che distruggono, portano morte, distruzione, sono incontrollabili. Davide dice, no, qualora anche queste cose potessero succedere, verso 6, esse per certo non raggiungeranno. Invoca il Signore. E gusterai la sua protezione. Invoca il Signore. E qualunque siano i problemi della vita, no? Lui ti proteggerà. Ci sarà un posto sicuro da cui poterti, in cui poterti nascondere. Lui sarà per te, una protezione, una rocca, un rifugio. Non importa quanto sia stato grave il tuo passato, non importa quanto grave sia la severità della tua vita, della tua condizione, c'è una promessa di liberazione, di salvezza per ognuno di noi. Questo verso 8 e verso 9, no? Ci dice che questo è possibile. Tu sei, anche il verso 7, tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità e tu mi circonderai di canti di liberazione. Guarda come aveva iniziato Davide. Davide ha iniziato nelle trasgressioni, nell'iniquità, nel peccato. E adesso, proprio perché ha confessato, proprio perché ha riconosciuto la sua condizione, proprio perché è andato al Signore, adesso sperimenta. Signore, tu sei per me un rifugio. Tu sei una protezione delle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Non dice che le avversità non ci saranno. Ci saranno le avversità. Ma Dio sarà una protezione in mezzo alle avversità. Dio sarà un rifugio. Vuol dire quanto i problemi, i fallimenti, le difficoltà della vita arriveranno e arriveranno. Dio sarà lì con te. Dio sarà lì con te. Tu non sarai più da solo. E Dio sarà lì con te, ma non sarà più il tuo nemico. Dio sarà lì con te e ti proteggerà. E poi Davide dice a un certo punto, va verso la chiusura, io voglio consigliarti adesso però, a non insistere nella tua testardaggine, verso 8 e verso 9. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo è come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non si avvicinano. Ascolta le mie istruzioni, sta dicendo Davide. Ascolta i miei consigli. Ascoltale. Ascoltale con attenzione quello che il Signore ti sta dicendo questa mattina. Ascolta le sue istruzioni. Non essere testardo come il mulo, come il cavallo. Avete mai visto, no? La testardaggine di un mulo, di un cavallo, quanto si impuntano in una situazione. Non vanno da nessuna parte. Fanno soltanto danni. Spesso siamo così, ci siamo anche noi testardi, ci impuntiamo piuttosto che ascoltare i consigli, le istruzioni di Dio stesso. E facciamo guai. Ascolta, usa le istruzioni di Dio. Usale. Ora non so se posso condividere anche con te, ma io ho un bassissimo grado di manualità. E allora spesso quando compriamo degli oggetti che si devono montare, no? È una cosa, è un'opera faticosissima per me, perché per due cose. La prima è che spesso, come molti di noi, immagino, facciamo fatica, non usiamo subito le istruzioni, no? Vediamo i pezzi, pensiamo, questa cosa la so fare, no? È semplice. No. Poi se sei abile o inabile come sono io, anche se leggi le istruzioni, il risultato non è che si ottenga con facilità. Ma è così che sta dicendo Dio. Cioè, non aprire la vita, non gestire la vita come allo stesso modo di come gestisci un mobiletto IKEA, che pensi di riuscire a sistemarlo e o a montarlo con le tue forze, con la tua capacità. Non ce la fai. Devi usare le istruzioni di Dio. Devi usare il libretto di istruzioni di Dio stesso. Ascolta il mio consiglio, ascolta l'istruzione di Dio. Benedetto, la Bibbia dice che c'è benedizione in colui che si fa correggere da Dio, che Dio corregge, che ascolta lo standard di Dio, che ascolta, si sottomette alla sua legge. Ma fai questo, non insistere, no? Non dire io non ho bisogno di istruzioni, io ce la faccio per conto mio, io so dov'è il bene, qual è il bene di questa circostanza, non ho bisogno che Dio mi dica, no? O che ci sia una chiesa, un popolo, o i cristiani, o il Vangelo. No, sbagli. Ascolta il consiglio di Dio, no? Ascolta il consiglio di Dio. E la chiusura di questo salmo è straordinaria, perché noi non saremo più come i muli, no? Ma l'effetto di tutto questo è il verso 10 e 11, no? Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. E poi dice, rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Perché gli empi hanno molti problemi? Non perché le cose vanno male nella loro vita, ma perché non hanno la gioia del perdono nella loro vita. Questa è l'empietà. Questa è la cattiveria ultima. No, perché non conoscono Cristo. Perché non c'è la gioia del Signore nel loro cuore. Perché non possono ringraziare. Questo è la cosa più grave. Ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Ritorna al Signore. E la sua grazia non sarà un settore, non sarà una periferia della tua vita, non sarà in un angolino oscuro, ma tu sarai circondato dalla grazia di Dio. La sua grazia ti circonderà. Sarai immerso in questa protezione eterna, celeste. La sua grazia, confessa il tuo peccato, dona il tuo cuore al Signore. E se succede questo, allora possiamo seguire Davide nel versetto 11, dove ci invita alla lode e all'esultazione. Rallegratevi, cioè abbiate una gioia interna nel cuore, che il vostro cuore sia pieno di gioia. anche se non la esprimete, rallegratevi, siate portatori sani di gioia, rallegratevi nel Signore. Però non si ferma qui, perché non è sufficiente che la gioia del Signore, la sua allegrezza sia nel nostro cuore. Ci invita, e guarda cosa fa al verso 11, poi ci invita in qualche modo ad esultare. Cioè, non deve fermarsi a un livello personale, ma questa gioia deve iniziare a essere contagiosa. Devo esprimerla con una vita rinnovata, con una vita trasformata. Esulta, esulta con gratitudine. Esprimi la tua gioia. E poi c'è ancora l'ultimo verbo che è ancora, come dire, il più forte, il più decisivo, non soltanto con pochi intimi, non esultare soltanto con pochi intimi, ma gioisci, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Rallegrati, esulta, gioisci. È come in una partita. Mancano pochi secondi alla fine e la tua squadra del cuore sta perdendo. Però a un certo punto interviene il miglior giocatore della squadra. Prende la palla, mancano pochissimi secondi, e allora lo stadio, vedi, che si illumina, inizia a fermarsi, perché c'è qualcosa di nuovo che sta per accadere. C'è, come dire, si rallegra perché pare che quella sia l'opportunità definitiva. Poi il tempo continua, mancano meno secondi, ma sai che il tuo giocatore preferito è entrato nell'area. C'è questa esultazione, lo stadio inizia in qualche modo ad esultare e poi va in rete e lì c'è l'esplosione della gioia. Rallegrati, esulta, gioisci. Questa è la gioia del perdono. L'hai gustata nella tua vita? C'è oggi? Quanti problemi, perché questo non è una verità autentica per ognuno di noi. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita? Io non so dove tu stia. Non so la tua condizione, non so la condizione del tuo cuore. Dio sì. E io ti invito questa mattina ad andare al Signore, ad andare a Lui, a cercare la Sua faccia, ti invito a fare come la Bibbia dice. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio, il peccatore, la sua via. Lasci l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta egli al Signore, che avrà pietà di Lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Lascia la tua via e corri al Signore questa mattina. Corri a Gesù. Lui ti invita alla sua presenza. Lui vuole essere la copertura. dei tuoi peccati. Lui vuole prendere tutti i tuoi misfatti e le tue trasgressioni, farle sue, perché tu possa godere delle sue benedizioni, dei suoi privilegi. Signore, aiutaci a vivere come peccatori perdonati, peccatori, Signore, gioiosi, che, Signore, possono gustare continuamente della gioia e della forza del perdono. Aiutaci, Signore, a vivere questa trasformazione. Nel nome di Gesù. Amen.